e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenuti a un nuovo labirinto musicale pianistico dal vivo. Sono Emanuele Ferrari e mi occuperò con voi oggi delle scene dal bosco di Schumann. Il primo brano si intitola Ingresso, quindi ingresso nel bosco. Questo primo brano ha una concezione modernissima e straordinaria. È in primo luogo un mosaico di voci. Sono voci senza soggetto, quindi non voci mie, tue, sue, del pescatore, del pesciolino o del cacciatore, ma sono per così dire voci ambientali. La prima è la voce dell'ambiente bosco. A cui risponde una sorta di voce guida che sembra dire per di là, sembra indicare ed invitare insieme. E poi c'è una terza che non è proprio una voce, ma io la chiamerei una figura dell'itineranza. È proprio il senso dell'andare attraverso questo bosco. Qui l'idea dell'entrata del bosco non va intesa come luogo dell'entrata, ma come azione dell'entrare. Quindi siamo dentro una dimensione di spostamento, di andamento, di itineranza. Poi di nuovo la voce guida, che stavolta sembra virare verso il fantastico. Sentiamo ancora dall'itineranza. Qua. È solo un accenno di soavità fantastica che più avanti avrà molta storia. Poi tutto si ripete, noi invece adesso andiamo avanti. Ecco, ma il bosco è anche un luogo dove ci si può perdere. Non è rassicurante, si può anche smarrire la strada. Ecco allora un momento di sospensione. L'itineranza è fatta di momenti in cui si va, momenti in cui si sosta, momenti in cui il cammino è sospeso e ci si rischia di perdere. Con questo senso di poetico sgomento. Poi dalle profondità del bosco viene, ma chissà da dove, un segnale noto, un richiamo del corno. Certo, c'è il corno, ma non c'è nessun cacciatore, non c'è presenza umana. Qui i segnali acustici vengono sempre chissà da dove. Questo è interessante, no? Il bosco è un ambiente che si estende al di là del raggio di azione e controllo dei nostri sensi. Quindi l'espressione chissà da dove qui è vera praticamente per ognuna delle tessere di questo mosaico di voci, di segnali acustici. E poi un momento veramente di sospensione ambigua. E tutto ricomincia, il che significa che siamo di nuovo all'ingresso del bosco, stiamo in un certo senso ritornando alla situazione iniziale. Oltre che un mosaico di voci, questo bosco è un labirinto. Di nuovo la voce guida, ma qualcosa va storto stavolta. C'è un dirottamento, non nel senso dei terroristi che prendono possesso dell'aereo, ma nel senso letterale di un cambio di rotta, una deviazione. Qui. Oibò. E infatti segue in piena coerenza espressiva di nuovo quella figura dell'itineranza, ma stavolta è divenuta allarmata. Dopodiché di nuovo la voce guida rassicurante. Come dire, ma no. Ecco, e a questo punto c'è proprio una netta virata verso il registro caro a Schumann del fantastico. Diremmo noi oggi, è veramente da cartone animato. E allora ecco la terza caratteristica fondamentale di questo bosco, che è sì un mosaico di voci, tra l'altro senza soggetto, non voce mia, voce tua, e abbiamo detto un labirinto ed è anche, e forse in primo luogo, un luogo dell'immaginario, no? Schumann crea questo senso fantastico di sospensione e di attesa, in sostanza crea una radura dentro la fitta vegetazione musicale, per così dire, che ci ha accompagnato finora. E cosa c'è in questa radura? Intanto non c'è il chiaroscuro musicale che c'è finora, è tutto in piena luce. E poi, per chi conosce un po' il mondo di Schumann e soprattutto i suoi leader, quando è la natura a parlare, ecco, accade un prodigio. La natura parla. Voi direte, oh che bello. No, per niente. Intanto ho detto la natura parla, non ci parla. Noi siamo arrivati chissà come. Ecco il correlato del chissà da dove di prima, no? I suoni ci giungono chissà da dove e noi arriviamo chissà come qua dentro, in questo labirinto, nei vari luoghi. Siamo arrivati chissà come qui e siamo nella posizione di testimoni involontari di questo prodigio. Dunque, certo che avviene qualcosa di straordinario, la natura che parla, ma non sta parlando a noi. Non solo, ma parla in una lingua tutta sua fondamentalmente incomprensibile e indecifrabile, malgrado la materialità delle parole, cioè delle note, sia ben udibile in piena luce. È tutto plastico qui, eppure impenetrabile. Con questo suono di vetro e luce. Solo Debussy in Children's Corner è riuscito a fare qualcosa di simile. Poi questa natura impenetrabile per un momento, quindi che di suo parla una lingua completamente altra rispetto a quella che noi possiamo comprendere, e infatti non sta parlando a noi, ribadisco, per un momento invece sembra rivolgersi a noi, questo è un momento incredibile, mimico di Schumann, e la natura sembra mimare per un momento l'espressività umana. Assume un atteggiamento che chiameremmo didascalico, sembra dire, adesso te la spiego, come quando ci rivolgiamo a un bambino. Se mi dici, guarda, veramente ti svelo il mio segreto, sentite. Il mio segreto è, te lo dico tra un po', il mio segreto in verità è puntini di sospensione. Quindi i due momenti chiave che annuncerebbero la spiegazione del segreto ultimo della natura, in senso molto romantico, sono paradossalmente la prima volta inconclusivo, il primo momento, anzi scusate, il secondo è inconclusivo e il primo è differito. La prima volta si dice tra un po', arriva il segreto e dunque devi sapere che il mio segreto è dopo. Come dicevo, adesso te lo spiego, il segreto è puntini di sospensione. per l'ultima volta il richiamo profondo, chiaroscurale, suggestivo del bosco, la voce dell'ambiente bosco. Poi si va direttamente al richiamo del corno, ormai completamente assimilato alle profondità musicali del bosco. La terza nota stavolta non è la fine del richiamo del corno, ma è la sigla, è un'interruzione. E in questo finale sospeso vediamo bene come essere un, oltre a essere un mosaico di voci, un labirinto e un luogo dell'anima, questo è anche un bosco incantato. Il secondo brano che prendiamo in considerazione, non li prenderemo naturalmente in considerazione tutti, si chiama Cacciatore in agguato. Qui ci sono due livelli fondamentali. Il primo livello è quello che io chiamerei illustrativo, descrittivo, da cartolina, per così dire, ed è il meno interessante. Però c'è. Quindi prendiamo atto che Schumann proprio si diverte, in senso quasi fumettistico, qui a riprodurre due fasi. La tensione, no, del cacciatore immobile, poi probabilmente uno sparo con conseguente scompiglio e fuga degli animali. E va bene. Naturalmente l'interessante non è questo, ma ciò che ne fa Schumann, cioè la reinvenzione fantastica di questo livello da cartolina. Schumann trasforma la coppia agguato-sparo da un lato, scompiglio dall'altro, nella coppia, accumulo della tensione e poi energia. La prima fase serve esclusivamente proprio a accumulare una tensione enorme, a cui segue un modernissimo grumo energetico di note. Poi, seconda volta, tensione, energia. Per la terza volta, tensione, energia. Tensione, energia. Dopodiché si passa nella seconda parte di questo pezzo fulminante, che è forse la più intensa. Cosa succede qua? L'ira di Dio. La figura schumanniana è quella che io chiamerei dello squarcio visionario, epico. Eh sì, perché la caccia in realtà è un genere che è parte in Schumann di quello che io chiamerei il suo medioevo romantico cavalleresco, no? Cioè la reinvenzione fantastica di questo mondo cortese, eroico. Teniamo conto che la caccia era un genere in musica che risale al medioevo, per cui ci sono brani musicali che si intitolavano nel medioevo caccia, pezzi letterari che si chiamavano caccia e anche quadri. Per esempio ce n'è una famosa di Paolo Uccello o più tardi nel nord Europa di Lukas Cranach. Quindi di fatto, come dire, l'innocua immagine da cartolina del cacciatore in agguato diventa la rievocazione di un intero mondo, no? Per cui la caccia diventa una sorta di trionfo immaginativo di stendardi, di cavalli, palafrenieri, cani elegantissimi, già nobili loro, capito? Prima ancora dei loro padroni. Il tutto rievocato in questa forma di squarcio visionario, come una visione fuggitiva, intensissima, ma talmente veloce che non riusciamo quasi a starle dietro. E poi c'è una breve transizione che serve solo a fare salire la temperatura emotiva. Di più, di più. E un po' come i metalli, se la temperatura sale oltre un certo livello, raggiungono il punto di fusione, così qui la musica raggiunge un punto di fusione. Adesso diciamo perché. Cosa succede? Succede che Schumann genialmente fonde e confonde i due elementi iniziali, cioè l'agguato sparo e la fuga. quello che viene chiamato tensione e grumo energetico. Sentite, faccio rallentatori così forse si sente un po' meglio. Sinistra, ovviamente cosa vuol dire in musica? Fondere, vuol dire sovrapporre. Però sopra c'è lo scompiglio stavolta. Agguato sparo, per così dire, e sopra la fuga. Quindi in sostanza raggiunge un punto culminante che combina il massimo della tensione e il massimo dell'energia. Poi tutto si ripete, di nuovo l'accesso visionario, lo squarcio, la caccia come genere medievale, insieme letterario, pittorico, musicale, medioevo, romantico, cavalleresco, cavalieri, epica. Poi innalzamento della temperatura fino al punto di fusione. E fusione, appunto, sovrapposizione dei due elementi, è il momento meno decifrabile e meno scomponibile per l'orecchio. Terza parte, tutto questo vortice energetico prende una nuova forma espressiva, la narrazione. Qui proprio Schumann fa da manuale di testo per Brahms. Sembra uscito dalla rapsodia di Brahms. Al tempo stesso epico, eroico, tombale e sepolcrale, no? E tra l'altro è una narrazione che ha meravigliosamente tre microfasi. Intanto prendiamo nota di questo prodigio artistico, no? L'enorme energia in gioco prima viene convogliata nella direzione del visivo, quindi quello che ho chiamato lo squarcio visionario. E poi cambia genere artistico di riferimento, la narrazione. In una prima fase, l'annuncio. Andiamo a raccontare, naturalmente un annuncio solenne, da prologo, da proemio di un poema epico. Addirittura con un tono da sinistra e apocalittica profezia. Cioè, narreremo di cose terribili. No, come dice Dante, con tristo annunzio di futuro danno, proprio l'idea della sinistra profezia. Quindi, prima fase, l'annuncio quasi profetico della narrazione. Poi, una seconda fase in cui è condensato il clou, l'acme drammatico di questa narrazione. Sentite che meraviglia! È una terza microfase in cui c'è la voce dolente del narratore che dice così andarono le cose. Ce ne accorgiamo se lo suoniamo lentamente questa terza fase. Così andarono le cose. Con un tono da ballata popolare che arriverà fino ai giorni nostri. Come finisce Marinella di De André? È lo stesso giro armonico. Questo è Schumann, non De André. E questo è De André. Proprio il tono che la musica assume, evidentemente attingendo a una plurisecolare tradizione di ballate popolare, quando c'è questo tono proprio da dolente ballata, no? Dolente narrazione e dolente voce del narratore che dice ebbene così andranno le cose. È talmente bello che Schumann ripete queste ultime due microfasi, quindi di nuovo l'acme della narrazione che è introdotto da questo accordo che suona veramente come un grido, no? Dissonantissimo, tesissimo. Poi l'acme narrativo drammatico e il commento finale di nuovo, così andarono le cose. Chiunque altro si sarebbe fermato, ma Schumann ci aggiunge una firma schumanniana che è questa. un'apparizione onirica. Ecco, Schumann ha questa capacità incredibile di trasferire alla musica a volte le logiche profonde del sogno, no? Molto spesso le cose che troviamo nei suoi pezzi sembrano oniriche non tanto per come sono fatte in sé, ma per il modo in cui appaiono. Cioè è la classica figura dell'apparizione del sogno fuori contesto, no? Come quando cerchiamo di descrivere, diciamo, eri tu ma non eri tu, c'era lì una cosa ma non era lì, e ovviamente in termini di logica aristotelica non ha senso, ma rende benissimo l'esperienza concreta che abbiamo fatto nel sogno, no? Ecco, questo effetto veramente di dislocamento, no? Di apparizione improvvisa e poi sparizione fuori contesto. Risentiamo dal Acme, narrativo dolente, commento del narratore e apparizione onirica. Eccolo qua. Chi sei? Cosa sei? Ah, ovviamente la Sfinge non rivela nulla. E poi, come un mulinello, si rimette il vortice in movimento con questo finale lapidario. Il terzo brano che prendiamo in considerazione è super suggestivo già nel titolo, Luogo Maledetto. Luogo maledetto e non la maledizione, quindi non c'è l'enunciato performativo io ti maledico, non è Rigoletto di Verdi. Qui la maledizione, la catastrofe, la sciagura è al tempo passato. E infatti si comincia con una figura ambientale, per così dire, che sinistra, che dà benissimo l'idea del luogo desolato, in un senso preciso, luogo da cui la vita è fuggita, da cui la vita se n'è andata, è stata eradicata. La palude, per capirci, no? Con richiami di sinistri di uccelli da rami rinsecchiti qua. E anche qui questo senso apocalittico di sinistra profezia, sentite qua. Qua quasi a dire... C'è un'espressione inglese bellissima, The Writing's on the Wall, la scritta era sul muro, no? Che viene da un libro della Bibbia in cui l'iniquo re Baldassare sta banchettando, appare una mano invisibile che scrive sul muro mentre lui addenta il cosciotto, i tuoi giorni sono contati, no? Sei stato pesato e trovato iniquo. Ecco, qui sembra veramente dire The Writing's on the Wall. Qua. E poi c'è la narrazione, un accenno, è il luogo maledetto che narra la propria sventura. Sentite che meraviglia. Ma poi narrando, questa è la cosa incredibile, no? La narrazione stessa prende la mano, come quando diciamo narrando una sventura e pensare che... E si trasla la musica nella dimensione del desiderio, quindi non della sventura realmente accaduta, ma di ciò che era stato sognato, desiderato, atteso, sperato, che era un sogno di bellezza, di vita, addirittura di gloria. Sentite la fanfara delle trombe. Ma non andò poi così. E la narrazione desiderante abortisce in una serie di conati narrativi, impotenti, inespressi. 3, 4, non si va più da nessuna parte. Quindi siamo ritornati, pensate, la maledizione addirittura come condanna all'afasia, no? Alla balbuzie. E poi, a sorpresa, c'è un cambio di tono nettissimo. Improvvisamente plastico e amabile. Tira, pam, va, va. e c'è una parte centrale che io chiamerei l'oasi. Sentite che cambio radicale. Ritorna la vita, la baldanza. Cosa sta facendo Schumann? Dopo che c'è stata questa deviazione desiderante, poi rientrata, abortita, come dicevo, no? Dalla dura realtà della sventura, ineluttabile, costruisce un intero episodio in cui forse il luogo ci racconta, direi, un destino alternativo. Schumann non chiarisce assolutamente se era quello stesso luogo prima della maledizione o semplicemente è ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, no? Quindi il bene anche qui immaginato, desiderato, atteso, non sappiamo. L'unica cosa che siamo sicuri è che non c'è. Forse non c'è mai stato, forse è stato stroncato. Ma la cosa più interessante è il modo. Schumann, per come dire, prendere le distanze dal male, non usa una narrazione qualsiasi, fa una messa in scena da parte, e questo è tipico del suo stile, di maschere e personaggi travestiti. Sembra un episodio uscito dal Carnaval, dal Papillon, da Papillon o dall'Humoresca. Colori sgargianti, no? Modi carnascialeschi. Proprio balzano in scena, no? Siamo qua. Ed è un modo bellissimo, se avete presente nell'ultimo film di Harry Potter, la fiaba chiave centrale dei doni della morte è messa in scena accompagnando la voce narrante a delle immagini di una sorta di teatro d'ombre. Ecco, qui c'è il teatro d'ombre, in realtà non sono ombre perché sono in piena luce, c'è un teatro mimico di qui, in Schumann, maschere e travestimenti, senza neanche la voce narrante. La narrazione è affidata interamente a questa narrazione, al tempo stesso muta quanto alle parole, ma super eloquente mimicamente. E poi addirittura per un momento le maschere si inteneriscono. È un prodigio, com'è possibile, no? Pensate, in questo mondo alternativo, abortito, stroncato, mai realizzato, c'era anche spazio per della dolcezza. È un momento che è struggente poco. Perché? Perché sappiamo che è andata a finire malissimo, che non sta parlando della storia, ma dell'ipotesi di un mondo alternativo. Ancora più intenerito. Ecco, qui devo dire, lo struggente diventa veramente straziante. Straziante, insisto, per il contesto che in realtà è desertificato. Nulla di tutto questo è vero. Questa è la cosa terribile. Di questo sogno di bellezza. E addirittura si culmina in un'espressione, in un momento in cui la musica si trasforma in un inno di giubilo. Ve lo suono a rallentatore. E questo segna il punto culminante di questa oasi, di questa parentesi di mondo alternativo che o è stato stroncato o non si è mai addirittura verificato. E infatti, dopo questo momento glorioso di giubilo, quanto è cocente il ritorno alla realtà. Di nuovo, l'ostinato ritmico. Cosa rappresenta qui questo ritmo? Ta-tan, ta-ta, che accompagna tutto il brano. È l'ineluttabile perdurare della maledizione. È veramente come quando un prigioniero in cella, nel fondo di una cella, si sveglia da un sogno. Di nuovo quei frammenti di narrazione della maledizione, ma stavolta diventano veramente lacerati. Sentite? Oppure rassegnati. Un piccolo tributo per questo, differenza tra lacerato, che è mia, e rassegnato, pago tributo alle mie studentesse del corso di quest'anno dell'Università Bicocca. Non mi veniva la parola per differenziare la risposta al basso e hanno detto loro più rassegnato. Va bene. Ancora, quindi dicevamo, frammenti di narrazione. Lacerata. Rassegnata. Poi di nuovo, il luogo desolato, è diventato addirittura sinistro il suo marchio sonoro, spettrale. Ecco, sinistro era già prima, quindi diventa spettrale. Schumann per un momento diventa neobarocco, no? Proprio dell'idea dei fantasmi del passato. Quasi un preludio di Bach. Ce n'è uno pressoché identico. Poi di nuovo richiami sinistri, desolati, uccellacci della palude. E poi questa figura abissale dello sprofondare. Più giù. Ancora più giù. Su un ultimo richiamo, un sussulto. Ecco, da qui in poi c'è una fase che, finale, che mi ricorda il titolo di un vecchio film di Ingmar Bergman, che era Sussurri e grida. Ecco, qui potremmo chiamarla Sussulti e grida. Con un livello di tensione veramente parossistica. Ecco, notate, tutto questo finale è su una prolungata nota del basso. Ve la canto per farla sentire. La... Sembra che smetta, invece... La... Vedete, Schumann ha questa capacità veramente di incarnare, no? Gli aspetti espressivi proprio nella materialità del suono. Cosa c'è di meglio per dare l'idea dell'ostinata irremovibilità di questa maledizione, no? Che questa nota fissa nel basso alla fine, su cui sembra veramente aleggiare l'ultima nuvola del male. Due, non accordi finali, ma fantasmi di accordi. Suonano come le corde vuote di un violino. O di un violoncello. In definitiva, un brano modernissimo, visionario quanto e più degli altri. Tiriamo le somme. L'idea è proprio... Qual è l'idea profonda della maledizione qui? Primo aspetto, l'ho già detto prima, è... l'abbandono della vita, cioè è una condanna a essere luogo di morte. E questo lo sentiamo dall'inizio. E la condanna, sorella gemella di questa, ma forse ancora più agghiacciante, è la condanna all'assenza di evoluzione, al divenire bloccato, all'eterna ripetizione di se stesso. Per questo Schumann, per mettere in scena il bene che sarebbe potuto essere, deve ricorrere a qualcosa di alternativo, alla scena delle maschere, dei travestimenti, perché questo luogo non è più in grado di dare frutto, di produrre nulla, no? È tutto condannato all'eterna ripetizione. Nell'insieme tutto questo naturalmente con un senso struggente di bellezza poetica che lascia un senso al tempo stesso di compiutezza artistica e di profondo malessere che è proprio la cifra di Schumann. L'ultimo brano che prendiamo in considerazione si chiama Canto di caccia. Ancora la caccia, che è un tema molto importante nel romanticismo di Schumann. Stavolta Schumann sembra riferirsi alla caccia non quella elevata ed epica, diciamo, di ascendenza medievale, ma a una caccia più contemporanea, più da Franco cacciatore di Weber, l'idea del coro di cacciatori soddisfatti, magari anche un po' altici all'osteria, no? Se ne sente traccia nell'andamento da danza popolare. Sì, salvo che il suono non ha proprio niente di popolare, perché c'è uno splendore sonoro incredibile. E come fa a raggiungere questo splendore, a ottenere questo splendore sonoro in un modo incredibile? Scrive questo pezzo, che naturalmente è per pianoforte solo, come se fosse la rigorosa trascrizione di un pezzo per sei corni. E perché proprio per i corni? Perché i corni sono il tipico strumento che è il marchio sonoro dei cacciatori nella tradizione. Cerchiamo di capirci, l'ha scritto questo brano per sei corni? No. E allora perché ce ne parli, direte voi? Perché il pezzo per pianoforte si comporta come se fosse dettato, ovvero trascritto, da un originale per sei corni. Questi sei corni, per così dire, trasferiti sul pianoforte, i sei corni che non ci sono stati nella realtà, trasferiti nella realtà del pezzo del pianoforte, creano uno splendore sonoro che di nuovo riproietta la scena dei cacciatori nel medioevo epico e romantico e cavalleresco. Quindi c'è un effetto proprio di trasfigurazione con questo splendore sonoro. Infatti si risente proprio quest'area da epica medievale, no? Per cui qui non è che alla fine la musica evochi i cani che cercano di addentare le quaglie o i fagiani, ma tutt'altro, di nuovo quel mondo di prima, tornei, giostri, giostre, gesta, cavalieri. Con questa struttura responsoriale delle frasi, no? La prima metà piano, sottovoce, e la seconda splendente. Ecco, aria proprio a tratti da primitiva danza medievale, come se fossero anche dei tamburelli. Ta 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 tam, ta 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 ta. Ecco, e poi qui si vede la capacità incredibile, ingegneristica di Schumann di creare degli accumulatori di energia. Ve lo suona il rallentatore. Di più, di più, di più, di più, di più, di più ancora. Lui dice, ma quando siamo arrivati, non ancora, ancora più su, su, ancora più su. Cioè, vi rendete conto che climax di slanci, di energia e di splendore sonoro? Il tutto però col tempo e la velocità mozzafiato che ha questo brano. A questo punto, non pago già di tutto quello che ha fatto, Schumann utilizza anche altre strategie. Ma intanto prendiamo atto che questa reinvenzione fantastica, che alla fine abbiamo trovato in tutti i brani, no? Perché nel primo il bosco è un luogo dell'immaginario, nel secondo la caccia non è assolutamente qualcosa da cartolina, ma è completamente reinventata, il terzo è interamente visionario, ma anche qui lo spunto del canto di caccia in realtà viene trasfigurato, reinventato come? In primo luogo abbiamo detto con lo splendore della sonorità. In secondo luogo con questo slancio visionario che trasforma completamente dalla sua materialità iniziale lo spunto di caccia. E cosa sostiene questo slancio visionario? Un livello pauroso, per così dire, meglio, formidabile, di energia. Per cui intere frasi funzionano come accumulatore di energia che investe tutto poi con questa sorta di slancio epico e visionario, no? largo di tutto questo, altre tecniche raffinate, un momento da concerto grosso del barocco. I sei corni si scompongono in gruppetti che rispondono tra loro. Uno. Un altro. Poi insieme. Tutti. Quindi l'alternanza fra i soli tutti che troviamo nel concerto grosso barocco, ma anche l'alternanza tra gruppi di pari numero che troviamo nei cori battenti della tradizione tardo-rinascimentale. Insomma, scatenato. E poi con questo effetto quasi umoristico, no? Cioè, anziché la muta dei cani scatenati dietro alle quaglie e i fagiani, c'è la muta dei corni qui, c'è quell'effetto meraviglioso per cui tutti suonano come dannati, col massimo della foga, no? Po 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 po. E per concludere, di nuovo la parata giubilante delle maschere dei travestimenti, altra figura ricorrente nell'universo poetico di Schumann. Dissolvenza incrociata, nuova scena, visione nella visione. Qui la cosa meravigliosa è che lo schema dell'inseguimento viene trasfigurato in una specie di geometria musicale. Sentite, primo elemento all'inseguimento. L'inseguito è a distanza, di nuovo a distanza, poi l'inseguitore e l'inseguito si avvicinano, sentite, e finalmente insieme, preso. Ma capite che non c'è più nulla dello spunto descrittivo, diventa veramente una sorta di astratta geometria visionaria dell'inseguimento. Con la mano destra in mezzo che fa un effetto cinematografico di scenari continuamente in movimento. Quasi punto di fuga per la prospettiva del quadro. Bene, tutta questa roba è una specie di intermezzo, ma Schumann scatenato fa un intermezzo nell'intermezzo, scena, un'altra apparizione onirica, scena, io userei un'espressione di Verdi, musica villereccia, danza popolare. Che però suona come un sogno nel sogno, una visione nella visione nella visione. Guardate la raffinatezza, no? Questa seconda parte era un intermezzo rispetto alla prima, e questo è l'intermezzo dell'intermezzo. La prima parte era tutta visionaria, questa seconda parte è una visione nella visione, e questa scena villereccia è una visione al cubo, una visione nella visione nella visione. Quindi intermezzo nell'intermezzo, quindi intermezzo al quadrato, o addirittura visione nella visione nella visione, ovvero visione al cubo. Riattacca la visione al quadrato, non al cubo, quindi la geometria astratta e visionaria dell'inseguimento. E a questo punto si risente da cima a fondo la prima parte, sulla quale vorrei solo aggiungere una cosa. Sul punto culminante raggiunto attraverso una serie di accumulazioni energetiche e di slanci uno dopo l'altro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, un altro slancio, sette, otto, nove, dieci slanci. Ecco, questa tecnica degli slanci ripetuti, no? Ci conduce proprio al cuore di una delle sensazioni più profonde che ci dà la musica di Schumann, questo senso di slancio senza appoggio. La musica di Schumann spesso è sopra le righe, no? In inglese dicono over the top, da proprio l'idea di voler sfondare il soffitto, no? Cioè non rispettare il massimo, in fondo una forma moderna di hubris, diremmo noi, di tracotanza. Beh, c'è quindi questo effetto di slancio senza appoggio. o se volete di acrobazia senza rete o addirittura di abbandono senza sicurezza. Perché sì, noi ci lasciamo andare, ma se ci sentiamo sicuri. E invece in Schumann c'è un paradossale: lasciarsi andare senza garanzia. Nell'insieme tutto questo produce quell'effetto unico in Schumann che è il connubio tra euforia e vertigine. Le riascoltiamo finalmente tutti e quattro, non prima di avervi ricordato che sono Emanuele Ferrari, che se volete seguire il mio lavoro c'è una pagina Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, oppure Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, che se volete una stagione a Milano fatta tutta di miei spettacoli, il sito che fa per voi è il sito dell'associazione Certe Note, www.certenote.com, e forse la cosa più importante di tutti, vi segnalo un evento benefico al quale tengo moltissimo: lunedì 30 giugno ore 19:30 al Teatro Filodrammatici, Piazza della Scala praticamente di Milano, per il Centro Benedetta di Intino. Troverete qual è la filantropica missione del Centro Benedetta d'Intino, che in sostanza consente di comunicare a chi non ha voce, non in senso politico o metaforico, ma in senso fisico, organico, quindi strappando dalla solitudine, cercando ponti per far comunicare con l'esterno persone che non sono in grado di parlare. Ci tengo moltissimo, quindi vi prego, troverete le notizie sia sui miei social che su quelli e sul sito del Centro Benedetta d'Intino di Milano. Datemi una mano a diffondere questa pregevole iniziativa. Farò uno spettacolo per loro su un meraviglioso notturno di Chopin. Risentiamo da capo a fondo: Entrata nel bosco, Cacciatore in agguato, Luogo maledetto, Canto di caccia.
Thank you.
Erano quattro brani dalle scene dal bosco di Schumann. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale al pianoforte dal vivo. Arrivederci.
Stop knocking, I'm not here. Stocking up, I not got enough. Front windows frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me. When I'm trying to sleep, I keep it discreet. End of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of... Nice technique. Back to the matter at hand. Fractured reality. Captured equality. High definition. War inequality. Boring to listen. Anyway, makes no difference. It's all conjecture. I prefer projections. Keep it all positive. Back to the basement. Back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time. Don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money. I seen them go bad for love. I seen them go bad for status. Nobody could get enough. I blame the city for it. It weren't the city's fault. Underneath the city is a vault full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death, and racing hearts who ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest if it would give them one more step to run. This heavy stress, excess, keep building up, don't settle. Less is more, but more is better. Pleasure, heavy metal, heavy weather. Let's go back to bed forever. Watch TV and till I can't speak to answer whether I'm okay or not. And if I ever get another minute, I'll be sure to do something with it or something. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. Just give me a minute to drink. If this is it here to bring the end of it all, then come let's sing. Into its arms, red sky, pink sunset shrinks the whole horizon. I was born and I will die, and there is nothing I can know. There are no reasons why. There is no cause, no calling, no direction home. Overexposed and blown apart and overgrown. We know it all and can't be shown. And my opinion's fine by me. My truth's all I need. Other people's lives and mysteries that I'm too tired to read. All these people shouting loud, so hard to care about. All the people I don't hear are the people I hold dear. Yeah, nice idea. Keep knocking, no one's here. Yeah, nice idea. Keep knocking.